Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Gentili radioascoltatori di Radio Maria, buonasera, sia lodato Gesù Cristo in questa 28ª domenica del tempo tra l'anno e in questa trasmissione questa sera vogliamo parlare della nuova primavera eucaristica che la Chiesa sta vivendo davvero in un tempo di grandi prove, di grandi tribolazioni, ma la nostra forza è Cristo, è Lui la nostra speranza, è Lui il nostro rifugio, è Lui colui che ci dà la forza di testimoniare la gioia della fede. E vogliamo iniziare la nostra trasmissione questa sera partendo proprio dal passo del Vangelo di quest'oggi, il Vangelo che la liturgia ci ha donato per la nostra riflessione. Il capitolo 17 di Luca, e brevemente, lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Questa riflessione che la parola di Dio ci suggerisce è proprio il senso della gratitudine per le opere di Dio. Gesù cammina, attraversa la Samaria e la Galilea, il suo cammino verso Gerusalemme, la sua discesa nel territorio, ma salita verso Gerusalemme, dove incontrerà il suo supremo sacrificio, la sua offerta. E lungo questo cammino 10 lebbrosi lo vengono a cercare, si fermano a distanza, seguono quelle che erano le indicazioni che Dio aveva dato nella sua parola, cioè il lebbroso che stia a distanza, perché la lebbra era considerata la grande impurità, l'effetto, il decadimento del peccato. Il peccato è la vera lebbra che contamina dal di dentro l'uomo. E Gesù ascolta il loro grido e anche lui, seguendo le indicazioni della Santa Scrittura, rinvia i lebbrosi perché vadano a farsi verificare dal sacerdote e il sacerdote possa pregare per loro e offrire il sacrificio per la loro purificazione. E mentre sono per via, guariscono, sono purificati dalla lebbra, purificati dai loro peccati. Dio opera e opera sempre. E però con disappunto Gesù scopre che soltanto uno di questi lebbrosi torna indietro a rendere grazie. Non si è trovato che uno straniero che venisse a rendere grazie al Signore. Anche Gesù, nella sua umanità, una umanità che si è chinata sulle sofferenze di ogni essere umano, una umanità che ha provato compassione per le pecore perdute di Israele, una umanità che si è commossa di fronte alla sofferenza di una vedova che piangeva per il suo figlio, unico figlio. E Gesù quindi che si china sulle sofferenze intime dell'essere umano, Gesù sperimenta questa delusione, questa amarezza di constatare che non c'è nessuno che sia grato a Dio per le sue opere, per la sua misericordia, per la guarigione operata. E allora osserva: soltanto uno straniero si è accorto dell'opera di Dio. E questo purtroppo è una constatazione dolorosa che dobbiamo fare anche noi nella nostra Italia. Forse sono proprio gli stranieri ad accorgersi delle opere grandi di Dio. E noi, che dovremmo essere quelli di casa, quelli che con grande gioia dovrebbero esprimere la gratitudine a Dio istante per istante per le cose grandi che Dio fa, noi che abbiamo avuto la gioia di essere chiamati alla fede, noi che abbiamo avuto la gioia di incontrare Gesù vivo nell'Eucaristia, noi che abbiamo la gioia di ascoltare la sua parola, siamo i più freddi, i più lontani, i più difficili a tornare indietro e a rendere grazie. Proprio la orazione colletta della messa di oggi ci dice che il nostro andare verso Dio non sia soltanto per chiedere, ma anche per imparare a rendere grazie. E ci stiamo accorgendo qui in Italia, grazie a Dio, che una crescente moltitudine di fedeli scopre la gioia di poter dire grazie a Dio. Ci troviamo qui a Pedara, in una parrocchia e in una cappella dedicate alla Vergine Maria, dove è nata la 15ª cappella di adorazione eucaristica perpetua. E abbiamo qui con noi Padre Salvo Consoli, viceparroco, ma purtroppo in funzione di parroco per la morte recente del parroco Padre Raffaele, e Padre Salvo ci dà la sua testimonianza di quello che l'adorazione eucaristica costituisce nella sua vita di sacerdote e nella sua parrocchia.
Dal 2013 mi ritrovo qui in parrocchia a vivere il mio ministero, il mio servizio. E proprio nel luglio del 2013 abbiamo pensato di iniziare a pregare insieme con un gruppo di giovani che chiamiamo Figli di Međugorje, proprio l'adorazione settimanale del mercoledì. Un momento bello, un momento forte che ha richiamato tante persone, tanti parrocchiani, ma anche tanti fratelli e sorelle che vengono da altre realtà parrocchiali che vivono l'esperienza del servizio ma anche della preghiera. E da quel lontano luglio 2013 sono passati 3 anni e a un certo punto qualcuno che ha fatto l'esperienza bella di 2 realtà di adorazione eucaristica perpetua a Catania ci ha proposto di poter iniziare questo percorso qui da noi a Pedara. All'inizio tanta paura, tanta incertezza, siamo in attesa anche del trasferimento della Chiesa Nuova che ancora non arriva. E quindi il pensiero, la mia preoccupazione è legata a un luogo adatto per un'adorazione eucaristica perpetua. E non riuscivo a trovare questo luogo protetto, possiamo dire, naturalmente la struttura nuova, dove il Santissimo, realizzato da architetti moderni, ha un ruolo proprio marginale, non si vede proprio. E allora immaginare questa cappellina, una chiesa dove a stento si riesce a riconoscere il tabernacolo con il Santissimo, era proprio qualcosa di impossibile. Ma da tempo mi riecheggiava nella mente la parola del Vescovo, mi diceva: lavora insieme agli altri sacerdoti del paese, lavora insieme, lo ripeteva all'inizio del mio mandato qui a Pedara. E c'è stata sempre questa collaborazione, e quindi pensavo a quelle chiesette della Chiesa Madre, dove tante di loro chiuse o aperte una volta a settimana, una volta al mese, per messe così legate soltanto ad alcuni fedeli della zona. Subito ho pensato a una chiesetta dislocata al centro del paese, che un po' è equidistante dalle 3 parrocchie, in un luogo, possiamo dire, anche strategico dal punto di vista geografico, e ho proposto al parroco della Chiesa Madre, Padrinello Cristaldi, di iniziare in questa chiesetta dedicata alla Madonna della Stella, una chiesetta ottagonale, piccola, per certi aspetti non considerata da nessuno, quasi una specie di monumento incastrato sotto un campo di calcio, sotto le scuole elementari, però con una posizione appunto importante, alla fine di una via dove tanti giovani e tante persone ogni sera, frequentando un bar aperto 24 ore su 24, sono costretti a fermarsi allo stop, e in quella fermata c'è a destra questa piccola chiesa, adesso illuminata, e dove a sinistra sono le fontane dove tanta gente attinge acqua quasi ad ogni ora della giornata, del giorno e della notte. Allora significa che lì deve esserci un luogo dove attingere questa luce, questa forza, e quindi si è pensato subito alla chiesetta della Madonna della Stella. Un'altra cosa importante, si festeggia lì, si celebra lì ogni 5 del mese, perché si ricorda un 5 agosto legato a Santa Maria della Neve, nonché a quella festa che ci riporta a Santa Maria Maggiore, quindi dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, quella famosa, quell'evento della neve ad agosto, quando c'è stata una specie di scommessa su quello che poteva avvenire, la Madonna diede questo segno fortissimo della neve proprio nel mese di agosto. Quel 5 che qualcuno ha detto che è il compleanno della Madonna a Medjugorje, quindi un 5 agosto che è particolare, da quel 5 si è pensato proprio di poter partire e dire, ecco, ogni 5 del mese si celebra l'Eucaristia, si rinnova questo dono d'amore, questo pane che diventa il corpo e il sangue di Cristo, e da lì avviare, far partire questa esperienza bella. Ecco, il 25 settembre, altra data importante per noi di questo anno, quindi 3 domeniche fa, il giorno del cardinale Dusmet, per noi un vescovo, cardinale amante della preghiera e della carità, adesso ancora è beato, ma sta portando avanti il processo di canonizzazione. Ecco, in quel 25 settembre abbiamo pensato, visto che iniziavano le attività pastorali del nuovo anno, dopo la festa dedicata all'Annunziata, che è la patrona del paese di Tenara, abbiamo dato inizio a questa esperienza, e in 3 settimane è successo di tutto, almeno personalmente. La prima esperienza che mi è da raccontare subito come testimonianza è quello che è successo proprio mercoledì sera. Avevo un turno dalle 3 alle 4 di notte e mi ricordavo le parole di Gina che mi ripeteva: guarda, vedi che la notte è quella dove succede di tutto, fra cui gli incontri più belli, è il momento in cui sperimenti che è lì, quel ritrovarsi lì davanti a Gesù è proprio voluto da lui, richiesta questa presenza, perché deve avvenire qualche miracolo. E allora all'inizio ci credevo, però dovevo metterla alla prova questo suggerimento, questa testimonianza. Tornavo dall'adorazione eucaristica il mercoledì, andavo a trovare un amico carissimo che non vedevo da anni, accomunati dalla mia esperienza di giovane francescano, quindi legata a tutto San Francesco e a Santa Chiara, e da quell'incontro mi sono ritrovato poi a dover salire a Pedara, e non potevo ritornare a casa e poi ritornare di nuovo in cappellina a pregare. Ho pensato di fare prima il giro passando da quel famoso bar dove tanti giovani si ritrovano la sera. E quindi qualcuno mi ha detto: Padre Salvo, ma che fai qui a quest'ora a luna? Ho detto: sono qui perché ho il mio turno alla cappellina. Ma cos'è la cappellina? È il luogo dove c'è Gesù che ci aspetta già da 3 settimane lì, che con tanti fratelli e sorelle che stanno facendo questa esperienza bella. Adesso, dice uno di questi ragazzi, uno dei più, non dico atei, ma di quelli proprio lontani dalla fede, adesso ci passo, mi hai convinto, e quindi il primo miracolo. Secondo incontro, il cameriere il ragazzo Davide, che lavora lì al bar, dice: Padre Salvo, com'è quest'ora qui? Stessa spiegazione, stessa motivazione, anche lui è finito il suo servizio, è passato, è andato lì a pregare. Ma questo non è stato il vero miracolo, non è stato questo. Allora mi ritrovo lì e c'è Daniela con il suo cugino, che sono due ragazzi della parrocchia che vengono sempre da noi, e si trovano lì nel turno dell'una, l'una alle 2. E poi ho trovato la mamma, una mamma con un figlio, un ragazzo tatuato, super rasato, di quelli che tu là dentro non pensi mai di trovare. Andata via Daniela e il cugino Claudio, A un certo punto la mamma di questo ragazzo mi chiede di poter esercitare quel sacramento bellissimo che fa parte del nostro essere sacerdoti, quindi la riconciliazione. Ma c'era il problema logistico dell'ascolto, quindi questo ragazzo, che si chiama Rosario, ha deciso di starsene fuori per avere il tempo di fumare una sigaretta, e la mamma ha iniziato questo momento molto bello. Alla fine, dopo la soluzione, la mamma in lacrime: devi parlare assolutamente con mio figlio. E quindi immagino disponibilità totale. Faccio una premessa: 3 settimane fa, prima di iniziare la donazione, mi era stato raccomandato un giovane che volevano farmi incontrare, ma che non riuscivano a trovare il modo come metterlo sulla mia strada, perché significava era qualcosa di troppo organizzato, troppo e quindi lui ci poteva anche rimanere male. Scopro che il ragazzo era proprio lui, quindi è stata una confessione molto bella, e quindi la salvezza di questo giovane. Rosario ce l'ha fatta, adesso prega lì ogni mercoledì, spero, però deve partire a Barcellona, deve fare un'esperienza bella lavorativa, ma sta decidendo ancora se partire o restare qui. Viene una situazione molto molto difficile, quell'incontro penso che sia stato organizzato, programmato da Gesù. Tante altre cose potremmo raccontare di questa esperienza bella della nostra adorazione perpetua lì, ma il Signore ne farà tante altre, fra cui quella di tanti parrocchiani che vivono ancora il dubbio se fare un'ora fissa oppure fare qualcosa a livello di sostituzione. Dico sempre: dai la tua ora, perché in quell'ora può cambiare la tua vita e la vita di chi si ritrova lì a vivere questo momento. E con l'adorazione riscopro e chiedo anche al Signore di poter dare forza a tanti fratelli e sorelle che magari ancora non l'hanno incontrato, e questo essere lì come faro di luce, come fontana di luce, come quelle fontane da un lato danno l'acqua, dall'altro lato invece in cappellina danno la forza della fede, poter ringraziare il Signore e poter dire: ecco lì ho incontrato e continuo la mia esperienza, il mio dare il mio tempo, la mia ora, sarà un'opportunità per chi ancora non ha trovato la sorgente della vita.
Grazie Padre Salvo. E l'acqua viva non sono delle fontane, ma è la fontana del cuore di Cristo, la fonte di quell'acqua viva, l'acqua viva che è lo Spirito Santo, così che noi che siamo lebbrosi possiamo trovarci purificati e trovare una strada per la salvezza. Cose che avvengono nella notte, cose che avvengono di giorno. Il Signore ha i suoi tempi e i suoi momenti per incontrarci, ma è una fonte inesauribile di grazia, di vita, di Spirito Santo. E abbiamo altri testimoni qua presenti, c'è Suor Giuseppina, a cui voglio dare in questo momento la parola.
Sì, Padre Alberto, io voglio ringraziarti perché hai detto proprio dell'acqua zabbillante che è lo spirito. Questa chiesetta si trova proprio dove ci sono queste fontane, detta l'acqua du parrino, in dialetto l'acqua del sacerdote. Quindi la Madonna che vuole arrivare proprio in tutte le famiglie per nutrire, per dissetare, lo Spirito Santo che vuole cambiare. Io approfitto, prendendo spunto dal Vangelo di oggi, mi unisco a questi lebbrosi che dicono grazie. Grazie Gesù che sei rimasto a Pedara a guarire le nostre ferite. Noi ogni giorno, ogni ora vogliamo portarti tutti i fratelli perché tu li guarisca. Questa è stata una grande grazia. Io ho proprio atteso questo momento e ho abbracciato questa iniziativa facendomi anche promotrice verso le persone. Aspettavo per esempio durante la messa, dopo le messe, per coinvolgere, per far iscrivere appunto questi adoratori che si prendevano cura di un'ora e della preghiera soprattutto. e quindi noi vogliamo essere proprio queste braccia aperte come Mosè sul monte Sinai per abbracciare il mondo, soprattutto noi consacrate che abbiamo dato tutto Gesù. Infatti in questi giorni durante l'adorazione sto meditando sulla lettera del Papa sulla vita di contemplazione, uscita proprio una settimana fa. Il Papa ci invita ad essere contemplative, non solo i cristiani, ma soprattutto in modo particolare le religiose. Ed io parto appunto da questi documenti della Chiesa, soprattutto dalla parola, questa parola che ci fa diventare volto di Gesù se noi lo accogliamo e se noi lo testimoniamo. Quindi un grazie a Gesù che è rimasto a Pedara. Grazie Gesù.
Saper dire grazie in questi tempi, tempi nei quali l'umanità si trova disorientata e ha bisogno di luce, ha bisogno di trovare dei punti di riferimento, ma noi che abbiamo la gioia di avere scoperto a quali profondità può portare l'incontro con Cristo, abbiamo il dovere di testimoniarlo, di farlo sapere. Il Papa è un grande portatore di speranza, Papa Francesco, è un grande uomo di mediazione, di ascolto, di attenzione a tutti. E ci ha precisato con molta chiarezza che per lui non è difficile ascoltare persone, anche persone che vivono in situazioni di peccato, anche persone che vivono in situazioni completamente contrarie alla legge di Dio, perché l'ascolto è importante, il metterci in ascolto degli altri, di coloro che camminano accanto a noi, ma è anche importante noi essere testimoni di speranza. Di questa speranza di un Dio che è il Dio dell'amore, il Dio della misericordia, il Dio che si china sulle ferite, il Dio che si china per guarirci, per purificarci dalle nostre lebbre. Quanta lebbra sperimentiamo, quanto decadimento. La lebbra è una malattia che si può curare con una medicina non tanto costosa. Eppure è una malattia così terribile, perché arriva al degrado completo di tutto l'organismo. Le membra si sgretolano, si smembrano, si disfano e si vede esattamente quello che avviene in un corpo umano. E purtroppo dobbiamo dire che siamo in un tempo in cui questa lebbra si sta diffondendo terribilmente, allora bisogna curarla. Bisogna attingere a colui che è la medicina, colui che è la cura, colui che è il grande medico, che è Gesù. E noi abbiamo la gioia di essere in contatto con questo medico, un medico che non si ferma mai, né di giorno né di notte. Vorrei dare la parola adesso a Gabriella ed Eugenio, che ci raccontano la loro esperienza, sono in movimento costante e sono testimoni di quello che il Signore sta facendo.
Buonasera a tutti, io faccio parte della cappellina dell'adorazione di Catania, è stata la prima cappellina che è sorta a Catania già da 4 anni, ora il prossimo 25 ottobre festeggeremo proprio i 4 anni e ringrazio il Signore di questo dono stupendo che è per la nostra parrocchia, perché ogni cappellina io penso che sia un faro di luce per chi sta attorno, per chi la viene a visitare, un angolo proprio di paradiso. E veramente, come diceva Don Alberto, questo è un modo per poter ringraziare il Signore, perché stare in preghiera davanti al Santissimo, mettersi in ascolto, è veramente una grazia grandissima che si può solamente capire quando si prova, quando si sta proprio lì davanti, da soli, in preghiera. È un'esperienza che consiglio a tutti, lo faccio con i miei parenti, con gli amici, e mi faccio promotrice perché quando scopriamo qualcosa di prezioso la vogliamo fare conoscere anche ad altri, e questa è la mia esperienza. Io con mio marito facciamo 2 turni di adorazione, una la mattina presto e una la notte, e come dicevano le altre esperienze, proprio la notte è il momento più importante, più forte, e dove si vivono delle esperienze, delle situazioni particolari.
Sì, buonasera a tutti, io sono Eugenio, come diceva mia moglie, Sì, come dice mia moglie, siamo impegnati in parrocchia, questa esperienza dell'adorazione eucaristica diciamo che ci ha presi veramente, perché ci ha veramente in un certo senso aperti alla vera fede, perché sinceramente l'adorazione la facevamo quando veniva proposta in parrocchia, però sperimentarla come in prima persona, essendo anche dei coordinatori, è una cosa bellissima che ci dà, diciamo, la gioia di poterla testimoniare ad altre persone, e siamo riusciti ad avvicinarne, diciamo, un certo numero importante. Noi la facciamo di notte, io la faccio personalmente come moglie la notte, anche che è un turno difficile, dalle 3 alle 4 di notte, fra il venerdì e il sabato. E devo dire che quando mi è stato proposto, sinceramente, ho detto ci provo per quest'anno, era l'anno della fede, ho detto prendo questo, faccio questo voto per farlo in quest'anno, però penso che non riuscirei a portarlo avanti negli anni. Beh, adesso vi devo dire sinceramente che non ne posso fare a meno. Quando mi si propone, se qualcuno magari, diciamo, quando mi è capitato, poteva sostituirmi, dico sempre di no, quella è la mia ora e non la voglio toccare, lo dico proprio perché è una cosa che sento veramente dal profondo del cuore. Devo dire che collaboro anche in maniera indiretta a proporre, diciamo, l'adorazione eucaristica anche in altre parrocchie, grazie al lavoro che svolgo, che mi permette di poterlo presentare anche ad altri sacerdoti. Io lavoro per la San Paolo, quindi giro la Sicilia proponendo i nostri prodotti, ma quando trovo qualche sacerdote che vedo più disponibile e più aperto, faccio la proposta con la speranza che poi possa essere accolta, magari si mette in moto un'equipe che lavora proprio per questo, per cercare di vedere di allargarla in tante altre parrocchie. Ma devo dire che sinceramente in Sicilia siamo messi bene, perché c'è una certa sensibilità verso l'adorazione eucaristica, anche se non è perpetua, in molte diocesi la si fa, diciamo, anche con turni di varie ore, c'è chi copre anche una giornata, però certo, quella esperienza nostra di averla perpetua sinceramente è un orgoglio, perché la nostra parrocchia in questo senso è stata, come dire, una guida anche per altre. Posso dire anche un'altra testimonianza che mi sento di dire, anche io di notte, qui mia moglie anche può testimoniare, abbiamo assistito a delle gioie enormi, ne cito solo una per raccontarvi questa, perché veramente penso che merita di essere raccontata. Di notte ci troviamo a fare l'ingresso in cappellina, troviamo l'adoratore del turno precedente con due giovani. Sinceramente, col pregiudizio delle persone di oggi, vedendoli tatuati, tutti rasati, come diceva poco fa Padre Salvo, ci siamo un po' spaventati, detto questi che vogliono fare qui. In realtà invece erano due giovani che avevano sentito dire di questa cappellina e li abbiamo trovati soprattutto uno dei due, in un lago di pianto, perché disperato, perché la ragazza l'aveva lasciato, l'adoratore bravissimo che c'era prima cercava di confortarli. Ma la cosa più bella è stata che all'invito di pregare, questi giovani hanno aperto il cuore, hanno fatto il rosario per intero, quindi più di tre quarti d'ora a pregare. Noi li abbiamo invitati ovviamente a venire in chiesa, a confessarsi, e l'altra gioia più bella è che l'abbiamo ritrovati in una messa che il nostro parroco fa una volta al mese, dove si apre un po' a tanta gente, e questi sono venuti, quindi posso testimoniare che questa cosa ci ha fatto commuovere, ci ha fatto sentire, come si dice, operatori di evangelizzazione attraverso la cappellina dell'adorazione eucaristica. Grazie a tutti, buonasera.
Il Signore ci rende testimoni di speranza. Il Papa Francesco ce lo dice costantemente, dobbiamo essere discepoli e missionari. Discepoli vuol dire coloro che si mettono in ascolto, coloro che si mettono alla scuola di Gesù, e da questa scuola si impara a uscire, ad andare, a essere testimoni, a essere missionari. Il cristiano, in forza del suo battesimo, è chiamato alla testimonianza. La Chiesa esiste per evangelizzare. Evangelizzare uguale portare la buona notizia. E quale migliore notizia noi possiamo portare se non di avere Gesù in mezzo a noi in carne e ossa, potremmo dire, passatemi questa espressione, ma lo abbiamo veramente nella sua carne, nel suo sangue, presente, vivo, realmente nell'Eucaristia. E allora quale migliore annuncio se non di dire abbiamo incontrato il Signore, conosciamo un luogo nel quale Lui si fa trovare. E gli incontri sono davvero esperienze trasformanti. Noi cristiani che abbiamo la gioia di aver incontrato Gesù, noi che abbiamo la gioia di celebrare la sua viva presenza nell'Eucaristia, abbiamo il dovere di testimoniarlo. E anche nei momenti del dolore, Alfio e Gilda ci raccontano la loro esperienza, una dolorosa esperienza, una valle oscura nella quale il buon pastore ci conduce e poi ci porta alle acque tranquille della fede, dell'incontro, che diventa un germoglio, che diventa un fiorire di frutti e di doni grandi.
Buonasera a tutti, io sono Gilda. E prima di tutto voglio ringraziare il Signore perché mi ha dato la possibilità di poterlo incontrare. La nostra conversione è iniziata 8 anni fa con la perdita di nostro figlio, che è volato in cielo a soli 25 anni a causa di una grave malattia. Con la sofferenza e grazie anche a nostro figlio, perché nei mesi della sua malattia lui pregava tanto la Madonna. Lui per noi è stato una grande lezione di vita e grazie alla sua forza che lui ha trasmesso a noi, noi abbiamo voluto continuare tutto quello che lui ci ha lasciato, l'amore per gli altri, l'amore per i più deboli, l'amore per i più disagiati. E da lì è iniziato tutto, è iniziata, la nostra vita è cambiata. E abbiamo incontrato Gesù nella sofferenza. E oggi noi siamo adoratori in un turno serale dove andiamo a ringraziare sempre il Signore per quello che oggi Lui riesce a trasmetterci e riesce a darci. Ogni settimana noi incontriamo Gesù portando una parola, un sorriso a chi vive per strada. Con questa testimonianza che noi riusciamo a portare a loro, noi nei loro volti lo incontriamo sempre Gesù, perché sono loro dicono che noi portiamo a loro un sorriso, ma sono proprio loro quelli che classifichiamo gli ultimi, che danno la forza a tutti noi per poter affrontare la nostra vita quotidiana. Ci sarebbe tanto da raccontare, tanto da dire. Una testimonianza che mi sento di dire, una sera portando da qualcosa da mangiare a queste persone, un ragazzo, quella sera faceva tantissimo freddo e quando gli abbiamo offerto qualcosa da mangiare lui ci guardò negli occhi piangendo e io lo invitai a non piangere, ma lui mi rispose: io non piango perché sono triste. Io piango perché avevo fame e tu mi hai dato da mangiare. Io in quel momento negli occhi di quel ragazzo ho visto il Signore, proprio la luce che trasmetteva nei suoi occhi era quella di Gesù. Come tantissime volte ci è capitato di un'altra cosa che mi sento di dire, noi quando facciamo il giro indossiamo le nostre casacchine con la foto di nostro figlio. E una sera un ragazzo ci disse che quel ragazzo era lì insieme a noi e io le continuavo a dire che non era possibile perché Federico non era lì con noi e lui mi disse: no, Federico è qui insieme a noi. E io lì ho capito che nei loro occhi, nella loro purezza riescono a vedere quello che noi forse non riusciamo a vedere. Quindi io mi sento di dare un messaggio di forza e di amore per chi vive nella sofferenza soprattutto, perché grazie alla sofferenza si scopre l'amore e l'amore è solo l'amore di Dio. Oggi quando qualcuno mi dice: voi avete una grande forza, io rispondo sempre che la forza nostra non può essere nostra, la nostra forza è la forza di Dio, noi siamo solamente dei suoi strumenti, lui ci indica la strada e noi proseguiamo, quindi lo ringrazio sempre, ringrazio per me un luogo che è stato il mio cammino di conversione, che è stato Medjugorje. Oggi in 4 anni siamo ritornati già 18 volte in quel luogo e per noi è una grande grazia, quando ci sentiamo un po' così che cadiamo, che siamo un attimino più tristi, andiamo a recarci lì, dove la Madonna ci tiene per mano e ci dice, proprio ci indica qual è la strada che dobbiamo affrontare. Quindi niente, volevo solamente ringraziare il Signore per quello che fino ad oggi riesce a darci. Grazie e buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, io sono Alfio. Raccontare la nostra storia, Gilda l'ha raccontata bene. Volevo dare una testimonianza per dire ad un figlio, non c'è una cosa più grande di questa, però noi siamo riusciti ad alzarci con la gran fede grazie a Padre Salvo Consoli, che ci ha tirato fuori dal baratro, a me e a Gilda. E da lì è nato tutto, è nata la nostra associazione, l'associazione L'Angelo Federico, è una piccola nostra associazione di volontariato, però a volte facciamo le cose delle grandi associazioni. Abbiamo fatto un libro che si chiama Tutto l'amore per Federico, da ricavato di questo libro abbiamo fatto una scuola in Tanzania e tante belle opere che non sto qui a elencare. Però la mia testimonianza, una delle testimonianze che mi ha colpito durante il giro che noi tutte le settimane facciamo grazie ai nostri volontari della nostra parrocchia, è stato, c'era un musulmano che mi guardava e mi ha detto di avvicinarmi, mi chiede di mi fai pregare? Io l'ho guardato, certo, ci siamo presi per mano, mi stringeva le mani forte, abbiamo recitato il Padre Nostro e l'Ave Maria, che sempre lui mi guardava fisso negli occhi e alla fine mi ha detto, adesso mi dai un bacio. Bene, e lì ho capito che c'era il volto del Signore che mi stava vedendo, e abbiamo pregato insieme la preghiera del Padre Nostro. E poi volevo dire un'altra cosa, che qualcuno ha scattato una foto durante che prendevo questo fratello per le mani. Dietro il muro si è formato un cuore, che io l'indomani sono andato a vedere se c'era veramente questo cuore. Quel cuore non esisteva, quindi la testimonianza di un grande miracolo. Il miracolo che mio figlio Federico mi parla anche attraverso altre persone. Vabbè, vi ringrazio tutti, buonasera.
Abbiamo Dio a portata di mano. Anche i momenti di dolore possono aprirsi alla speranza, alla gioia, possono diventare dei semi che portano grandi frutti. Ero forestiero e mi avete accolto con amore. Avete pregato con me il Padre Nostro anche se ero musulmano. Ci sembra dire questa beatitudine, questa opera di misericordia corporale ma anche spirituale, condividere preghiera e amore con uno di questi stranieri di cui l'Italia sembra avere tanta paura, l'Italia sembra avere timore che questi stranieri possano nuocere e possano essere un pericolo. Ma forse il pericolo viene dal nostro cuore egoista, dal nostro cuore chiuso, e se il nostro cuore si apre, se il nostro cuore è reso tenero, forse a causa della sofferenza o del dolore causato dalla sofferenza o dalla malattia di qualcuno dei nostri cari, ecco che cadono le barriere, ecco che siamo in grado di pregare il Padre Nostro anche con qualcuno che
che questa preghiera non sa, ma che allo stesso Dio Padre si rivolge con altre parole. Abbiamo la possibilità di fare grandi cose nei piccoli gesti, nei piccoli segni, ma è Gesù che ci insegna a far questo. Vorrei dare adesso la parola a Giusi e Amos, che fanno parte del gruppo di adoratori della seconda cappella che è stata aperta a Catania per l'adorazione perpetua.
Salve a tutti, volevo in particolare salutare i giovani che ci stanno ascoltando. Io sono Giussi, ho 36 anni e volevo darvi una testimonianza, perché vorrei condividere veramente tutte le cose belle che Gesù ha fatto nella mia vita. Mi rivolgo in particolare ai giovani che ci stanno ascoltando, anche quelli che non ci stanno ascoltando e che spero qualcuno porti questo messaggio. In questo momento tanti giovani hanno bisogno di Gesù, non lo ammettono, non lo conoscono, ma hanno bisogno del suo aiuto. Spesso mi capita di parlare con tanti miei coetanei che non hanno avuto la grazia della conversione che io ho avuto. E chi si rivolge ovviamente a psicologi, chi fa teatro, chi cerca in tutti i modi di risolvere i problemi personali, cercando appunto di sfogarli o in dei hobby o comunque a dei medici, ma in realtà, come abbiamo detto poco fa, veramente abbiamo un medico in grado di fare tutti i miracoli se crediamo in lui e ci lasciamo trasformare da lui. Io l'incontro con Gesù è avvenuto in un momento in cui io umanamente pensavo di aver raggiunto importanti traguardi, avevo un contratto a tempo indeterminato al lavoro, un fidanzato, ero felice, e ha bussato nella mia vita la malattia, la sofferenza. Un giovane, insomma, si accosta un po' con difficoltà a questo tipo di novità e non l'accetta ben volentieri. E lì la Madonna mi ha chiamato, perché veramente sta operando grandi grazie di conversioni a Medjugorje, non sono l'unica, ma tanti giovani, tante famiglie hanno trovato la pace in questo posto. Io mi sono ritrovata lì, non conoscevo Medjugorje, mi ha portato lì una mia amica, non sapevo delle apparizioni, ma le confrontavo con quelle di Fatima, con quello di Lourdes, quindi comunque mi sono ritrovata in questo posto, ma la prima cosa che ho detto e sento proprio dalla macchina è stata: questo è un posto santo. Ovviamente non ho ben capito neanche io quello che stessi dicendo, probabilmente non me ne sono neanche resa conto, l'ho capito dopo, nel tempo. Quello che è successo a Medjugorje, la testimonianza che oggi voglio portare, è proprio la conversione del cuore. Non appena sono arrivata in chiesa, ero andata lì per chiedere un altro tipo di grazia, ma la Madonna è come se mi avesse detto: prima di qualsiasi cosa, devi fare quello che ti dico io. Quindi condivido proprio l'espressione nuova primavera dell'Eucaristia, perché ecco, oggi abbiamo bisogno di vivere nella Chiesa, di vivere i sacramenti. Io non mi accostavo alla confessione come si doveva accostarsi alla confessione, quindi la Madonnina mi ha voluto lì, mi ha voluto in confessionale ed è stata la mia maestra, mi ha detto quello che un cristiano vero deve fare, perché non si può essere cristiani se non praticanti. Quindi io mi sono ritrovata poi veramente in questa gioia della conversione, a casa, a condividere questa bellissima esperienza, dicevo a mio padre. Avevo tra le mani la preghiera di San Francesco: oh, umiltà sublime che scendi dal cielo e ti fai piccolo in un pezzo di pane. E dicevo: papà, Gesù è qui, non ci avevo mai pensato, è qui con noi, nell'Eucaristia, e nei sacramenti, nel dono che ci ha fatto nella Chiesa, opera attraverso i sacerdoti. Ci sta vicino e spesso noi non ce ne rendiamo conto, cerchiamo altre strade. Quindi ecco, quello che io voglio oggi dire è proprio questo, che non si può fare bene, neanche il bene, senza Gesù, e che la nostra vita la può trasformare soltanto Lui. Bisogna vivere i sacramenti, viverli bene. E pochi giorni fa abbiamo festeggiato San Francesco, un santo che viene conosciuto, ahimè purtroppo, solo come il santo della carità, dei poveri, della natura, che sicuramente è una cosa bellissima, ma in realtà prima di tutto San Francesco era un amante dell'Eucaristia. San Francesco si emozionava, era pieno di stupore di fronte a Gesù Eucaristia, ci teneva tantissimo che venisse esposto al centro della chiesa, che venisse ornato in maniera preziosa, e aveva un decoro, un amore verso Gesù Eucaristia inesprimibili. E in un periodo storico in cui non si credeva molto nella messa proprio come Gesù Eucaristia, quindi nella celebrazione liturgica della messa che mette al primo posto proprio c'era un raffreddamento come c'è anche oggi, dove comunque mi capita di portare anche giovani in cappelline di fronte a Gesù Eucaristia, mi sento dire ma Gesù è proprio lì. Quindi c'è proprio molta ignoranza, ahimè, molti non sanno veramente che Gesù è in un pezzetto di pane, che si fa piccolo per noi, che continua ad essere oggi umile per noi, che si sottopone a qualsiasi, ovviamente anche cose poco gradevoli, riverenze per amore nostro. Quindi dobbiamo amare e dare gloria a Dio, lo possiamo fare veramente vivendo i sacramenti, perché noi cristiani lo diventiamo e superiamo tutte le tentazioni e ci rialziamo da ogni forma di peccato grazie a Gesù che ci ha promesso sarò con voi fino alla fine dei tempi. Quindi ecco, Gesù può cambiare la nostra vita, dobbiamo lasciarci trasformare da Lui e soprattutto ecco, dobbiamo essere intelligenti da sfruttare tutti gli strumenti che Gesù ci ha lasciato, la Santa Messa, viverla bene, offrire ogni giorno il sacrificio della Santa Messa per tante persone che non conoscono Gesù. Io prego, poco fa si è parlato anche dei musulmani, di chi non conosce Gesù, io mi è capitato in chiesa di fare proprio una preghiera, dicevo come vorrei che loro conoscessero che tu sei Dio onnipotente, onnipotente qui in un pezzo di pane, come vorrei che questi doni io li potessi condividere anche con chi non ti ha conosciuto, con gli ebrei, con i musulmani, ho fatto proprio questo pensiero perché è talmente grande la gioia di sapere che Dio è con noi ogni giorno, che vorrei condividerla con tutti. Ripeto, sono una giovane a cuore ai giovani, spero tanto che sto vedendo tanti frutti, queste cappelline sono un dono di Dio, in un momento in cui veramente c'è molta tiepidezza, molti atei, molti giovani non credono più a nulla, non credono nel cambiamento in ogni settore, molti sono sfiduciati perché non cercano il lavoro, sono delusi dalla famiglia, non hanno più modelli nella scuola e quindi abbiamo bisogno di Gesù. Un giorno abbiamo fatto evangelizzazione strada e abbiamo raccolto in dei fogliettini, abbiamo invitato i giovani a entrare in chiesa e c'era Gesù Eucaristia, li invitavamo ad entrare. Ovviamente molti entravano ma non capivano, non si inginocchiavano, però intanto entravano, quindi comunque Gesù sicuramente voleva farsi conoscere e lasciare comunque un messaggio. E molti messaggi che sono stati scritti quella sera da parte di giovani erano proprio, dicevano questo: Gesù torna a camminare in mezzo alle strade, Gesù aiutaci. Quindi ecco che nei giovani c'è questo desiderio. Quindi ecco, io prego ogni giorno la Madonna affinché interceda per l'apertura dei cuori di tanti giovani affinché conoscano Gesù Eucaristia, perché l'adorazione è l'esperienza più bella che si possa fare qui sulla terra. Io dico sempre è come stare in paradiso, quando si adora Gesù avviene quello che accade in cielo, si adora Dio.
Buonasera, sono Amos, sicuramente parlerò almeno di Giusy, che comunque ha fatto un bellissimo discorso di tutta la sua vita, una bellissima testimonianza. Soltanto volevo dire questo, che però riallacciandomi al discorso che faceva Giusy, Gesù San Francesco, che diceva, ci ha lasciato il famoso detto, l'amore non è amato. E purtroppo in questo periodo stiamo osservando proprio questo, che l'amore, Gesù, il nostro unico salvatore, Gesù Cristo, non è amato, in quanto l'altra sera veramente era desolante vedere come in chiesa c'era un'importante funzione, festeggiamo Maria, Madre di Misericordia, stiamo facendo un bellissimo tribuo, c'era una bellissima orchestra, c'era la maestra di coro che era bravissima, è un famoso soprano, ma le persone presenti erano soltanto 5, e allora qua un pochettino c'è da rivedere qualche cosa. E sicuramente il Signore è pronto e ci aspetta per darci tanto, tantissimo, però in questo momento noi stiamo rispondendo poco, male, per non dire niente, quindi dobbiamo darci veramente tutta una mossa e ritornare a lui, perché se no non c'è futuro veramente. E cerchiamo di capirlo, di farlo capire soprattutto ai giovani, che comunque l'unico nostro vero punto di riferimento è Gesù. E la Madonna, da madre qual è, continuamente e instancabilmente ci porta a lui e ci indica la strada, e spetta a noi veramente cercare di capire qual è la nostra unica vera strada. Gesù Cristo, via, verità e vita. Grazie.
È vero tutto quello che diceva Giusi, ma a sentirla parlare così, un fiume traboccante di gioia, di entusiasmo, di conversione, di incontro con il Signore, ci dà una grande speranza per i giovani e ci invita a essere testimoni, come Giusi. L'abbiamo sentita, abbiamo sentito il suo entusiasmo, le sue parole, la pienezza di grazia che usciva dalle sue parole, giovani, sorridenti, entusiaste. Ecco, c'è grande speranza, questa primavera, questa nuova primavera eucaristica, come disse Papa Benedetto, è una grande speranza, è una grande opportunità per tutta la Chiesa. E qui in Italia abbiamo un centinaio di cappelle di adorazione eucaristica perpetua, un'altra ventina è in preparazione nella Campania e a Casteltermini di Agrigento è in preparazione la 16ª cappella di adorazione perpetua qui in Sicilia. Io credo che questo sia il grande segno che il Signore ci sta dando, la Vergine Maria e l'Eucaristia. Maria ci porta verso l'Eucaristia, il sogno di San Giovanni Bosco, le due colonne che erano il sostegno, la difesa della Chiesa in un vascello in una grande tempesta. Però questi due pilastri che sorgevano sul mare, uno più grande e uno più piccolo, sono quei due pilastri che stanno accompagnando la Chiesa, l'Eucaristia e la Vergine Maria. Passo la parola ad Alessandra, che ci dà una sua testimonianza di come essere missionari in movimento.
Grazie, sì, sono Alessandra, anch'io adoratrice dal 2012, e sono un tecnico, un ingegnere, esercito la professione di ingegnere, sono felicemente sposata da 19 anni e ho 4 figli, quindi una vita veramente intensa e piena per grazia di Dio. Ma la grazia ha sovrabbondato perché mi sono sentita vivamente chiamata, e dico veramente vivamente, chiamata da Gesù a promuovere la nascita di cappelle di adorazione eucaristica, se non perpetue, perché le possibilità non ci sono in alcune parrocchie per diverse difficoltà logistiche, organizzative e anche di apertura a volte di alcuni sacerdoti che sono un po' impauriti di queste realtà. E allora Gesù mi ha invitato proprio a far nascere cappelle di adorazione eucaristiche con silenziose continuate, almeno 24 ore, proprio è una sete viva che Gesù manifesta, quella di voler chiamare le persone a Lui perché vuole stringere rapporti intimi e personali con tutti noi, è veramente un assetato terribile Gesù. E piange questa sete di anime, quindi lui chiede che in ogni realtà parrocchiale ci sia una realtà di adorazione eucaristica silenziosa. Perché silenziosa e adorazione? Perché è un momento in cui si stringe un'intimità veramente eccezionale con Gesù, è un momento in cui lui lo si lascia libero di poter agire all'interno dell'anima, lo Spirito Santo è libero finalmente di dirigere l'anima come lui vuole, quando lui vuole, secondo le sue modalità. Chiede solo un po' di docilità da parte dell'anima, la disponibilità veramente di un po' di tempo per essere lavorati da lui. È un'azione di grazia veramente immensa. E quindi con un po' di persone ci stiamo mettendo, siamo al lavoro, per così dire, quindi nella diocesi di Catania già un paio di anni, sono 5-6, una prossima nascente proprio nella parrocchia di San Giovanni Apostolo il venerdì 24 ore, perché vuole indicare proprio una giornata della vita dell'uomo, è in parallelo col che può essere perpetua. Sta a indicare che Gesù è vivo, vivo, vivente nell'Eucarestia ogni istante, ogni ora della nostra vita. Quelle 24 ore è la nostra giornata dell'uomo, ecco, è la vita dell'uomo. E che desidera Gesù essere presente nella vita di ciascuno di noi in ogni istante. In ogni istante. Io infatti quando mi chiamano non mi riferisco un'adoratrice di una cappella d'adorazione perpetua, ma un'adoratrice perpetua, mi piace indicarmi così. Vorrei essere, la mia ambizione, fare del mio cuore un tabernacolo dove Gesù possa essere veramente da me adorato in perpetuo. Dici, ma come, ma quando? Beh, quando vado al lavoro a fare un sopralluogo, quando cucino per i miei figli, quando ho i battibecchi anche con mio marito, che ovviamente non mancano mai, come in tutte le belle famiglie animate, e in tutte le circostanze della mia vita, e ovviamente anche quando ho la mia ora di adorazione eucaristica, in cui ci guardiamo negli occhi e lui e ci scambiamo le nostre effusioni d'amore, sì, lo dico, è così. Quindi io quel che mi sento di dire è di invitare veramente i sacerdoti delle realtà parrocchiali a non avere timore, ad aprirsi veramente, non farsi passare questa occasione, perché la comunità parrocchiale viene veramente rinnovata dalla preghiera. Dobbiamo condurre una vita cristocentrica, dobbiamo riproporre Cristo al centro della vita parrocchiale. Spesso ci dedichiamo a troppe attività che, pur essere sante e benedette, non si comprende che devono derivare dall'azione di Gesù Cristo, che lo si deve lasciare libero di agire nelle parrocchie. Spesso viene segregato in un angolino il tabernacolo, non ornato neanche di un fiore, con dei lumini che sono elettrici. Sembra una stupidaggine questa. Ma io, se ricevessi un fiore di plastica dal mio innamorato, non lo guarderei come un segno di accoglienza e di affetto. Che valore ha un lumino elettrico in un tabernacolo? Sembra una sciocchezza, ma sta a indicare che potrebbe essere quel sacerdote poco attento come azione di amore ardente nei confronti di Gesù presente nel tabernacolo. E potrebbe, come ci si può dimenticare che lì c'è la fonte della vita, il motivo per cui tu sei sacerdote perché lui c'è, lui, Gesù, è il primo scambio d'amore che puoi fargli, è il minimo, è portargli un fiore e mantenere sempre accesa quella lampada, è il minimo secondo me che si possa fare. Ebbene, quindi su questa amarezza che a volte mi percepisco nel cuore, mi prendo di grinta, mi armo di buona volontà, cerco un po' di anime disponibili e grintose come me e dico diamoci da fare, promuoviamo cappelle d'adorazione eucaristiche e basta. Ringrazio tutti, buona serata.
È bello sentirci incoraggiare così dai nostri amati laici, che sono testimoni di un amore che a volte noi sacerdoti non abbiamo, un amore che si è spento. Ecco, riscopriamo, come ci dice Alessandra molto bene, molto vigorosamente, riscopriamo questo amore per Gesù e Eucaristia e diamo ai nostri laici la gioia e l'opportunità di incontrare quel Gesù che desiderano incontrare e che desidera incontrare i nostri laici.
Innanzitutto buonasera a tutti, io sono Orazio, faccio parte del gruppo adoratori di Pedara, voglio raccontare due esperienze personali. La prima, qualche giorno fa avevo il turno, avevo qualche difficoltà e pensai di farmi cambiare il turno, poi grazie a Dio riuscii ad arrivare in tempo. Quando arrivai nella cappella mi inginocchiai, cominciai a pregare, abbassai gli occhi e vidi un opuscolo e c'era scritto sull'opuscolo in modo molto grande, ti aspettavo. Questa cosa mi colpì perché dissi, ah, aspetta, come? Siamo noi che ci dobbiamo fare compagnia. Poi ho capito che veramente lui ci aspetta, l'amore è singolare per ognuno di noi, è personale. E infatti tutti abbiamo un nome, non siamo praticamente dei nomi standard. La seconda esperienza, praticamente l'altra sera feci il turno notturno, alla fine uscì dalla cappella, c'erano dei turisti che giravano lì sul marciapiede e mi chiesero cosa c'è da vedere all'interno di questa chiesa e io risposi Gesù, l'adorazione perpetua, E lui mi disse, ma io ho 30 anni che non entro in una chiesa. Ho detto, perché non entrare oggi? E lui mi disse, guardi, Dio mi ha tolto mia moglie, la cosa più importante. Gli ho detto, e perché non pregare oggi? Lui iniziò a piangere, entrò, poi mi disse, sai cosa avevo chiesto a Dio? Un messaggio, veramente un angelo che mi dicesse, io esisto. Mi ha detto, la ringrazio perché dopo 30 anni ho capito che veramente Dio è sempre accanto a noi. Adesso passo la parola a mio figlio.
Buonasera a tutti, io mi chiamo Francesco, abito a Pedaria e io voglio raccontarvi un'esperienza di questa adorazione. Mia mamma è coordinatrice di fascia e mi ha detto che c'era un turno scoperto e io ci sono andato. La cosa più bella era il silenzio, che tu ti potevi rapportare con Gesù, con tutti. Poi c'era un opuscoletto con San Vincenzo Ferreri, era la sua vita, ed era bellissimo, perché lui dal grembo di sua madre ha fatto un miracolo che ha ridonato la vista a una vedova. Grazie per l'ascolto, buonasera.
Non ci hai detto una cosa importante, quanti anni hai?
11 e mezzo.
Dalla bocca dei bimbi e dei lattanti, tu Signore affermi la tua potenza contro i tuoi avversari. Adesso sentiamo la mamma, Ionella.
Buonasera a tutti, sono Ionella, sono un'insegnante di religione. Come famiglia siamo molto impegnati in parrocchia. Verso il mese di maggio Padre Salvo ci ha proposto questa riunione con Gino e Guido, che sono i coordinatori regionali. Loro al momento ci hanno presentato tutta questa situazione. Lì per lì è stata molto forte, era un impegno troppo grande. Invece veramente il Signore ci chiama dove Lui vuole. E giorno dopo giorno ci stiamo rendendo conto delle grazie che arrivano come fiumi. La Sua presenza costante, soprattutto la domenica, ci siamo proposti di aprire le porte spalancate. E come Giovanni Paolo II dice, spalancate le porte a Cristo. Così Gesù ci chiede di correre a Lui. Tutta questa presenza, proprio tantissime persone si fermano lì, proprio con queste porte aperte, questo Gesù fermo lì che aspetta ognuno di noi e ci chiama. Grazie.
Vogliamo rubare ancora un po' di tempo e dare la parola a Maria.
Buonasera a tutti, io sono Maria. Devo un grande grazie a Dio, veramente devo dire grazie, grazie, perché Gesù è qui da noi e a Pedaria. Lo rivolgo a tutti i limitrofi, venite in questa piccola cappelletta perché troverete Gesù. Io già posso testimoniare una cosa mia in famiglia. Ho due generi, uno che frequenta assiduamente, l'altro invece, essendo pizzaiolo, il lavoro le ruba tanto tempo. Però ho cercato di coinvolgerlo a questa adorazione. E lui il primo giorno mi disse, va bene, un'ora te lo dedico. Però l'ho chiamato per un'ora e mezzo. Cioè, stavolta, però la prossima, più di un'ora non varrò. Ma non è stato così. Mio genero, nell'arco di una settimana, uscendo dalla pizzeria, ha fatto già 6 ore di adorazione in una settimana. E poi la cosa grande che devo testimoniare è un'altra. Il primo l'ha fatto di turno, il secondo è stato lui stesso a dirmi, dice, ti aiuto io, quest'ora la faccio io, la dedico io a Gesù. Però dammi un libretto, l'hai trovato il libretto? Scusami, ma che libretto ti devo dare? Sì, voglio una guida per parlare, per poter pregare bene. Io ho spiegato, ma tu Gesù puoi parlare anche senza una guida? Ma lui dice, no, io voglio proprio i misteri, le cose che io, essendo proprio davanti a Gesù, voglio che parli bene davanti a Lui. Per me questa è stata una grande gioia e posso dire una grazia enorme. Mio genero esce alle 4 di notte dalla pizzeria e va nella cappelletta ad adorare Gesù. Grazie Gesù.
Bene, gentili radioascoltatori, adesso diamo lo stacco e passiamo la parola alle telefonate. Pronto? Buonasera.
Sì, Don Alberto, sono Stefania, chiamo da Catania.
Stefania, ciao, buonasera.
Ciao Don Alberto, ciao a tutti. Volevo, chiamo anch'io, sono l'adoratrice della Cappellina del Santissimo Salvatore, che è la seconda cappellina che è nata a Catania. E vi chiamo perché intanto volevo unirmi a tutti voi per la gioia delle testimonianze che ho sentito. Ecco, anch'io volevo nel mio piccolo rendere lode al Signore per le meraviglie che ha fatto e che sta facendo. E per tutto quello insomma che ci aspetta nel prossimo futuro. Volevo, se mi permettete, testimoniare anch'io come responsabile di fascia della cappellina, uno strumento nuovo che abbiamo scoperto nell'ultimo anno. E ovviamente sappiamo tutti che per chi conosce la struttura esistono i jolly, che sono delle persone che vengono chiamate nel momento del bisogno. Sono magari quelle persone che non hanno la possibilità per diversi motivi di prendere un impegno fisso settimanale e che vengono chiamate da noi. Abbiamo messo su un nuovo sistema, ecco, utilizzando anche le potenzialità di internet, che sono, quando vengono utilizzate bene, sono anche un dono di Dio. Abbiamo messo su una chat nata da un suggerimento di un'adoratrice che ha detto: come facciamo a sapere quali sono le emergenze? Vorrei anche io essere, oltre che adoratrice, anche un jolly, però non sono, vorrei saperlo insomma anch'io, come poter sapere presto di queste emergenze. E così è venuta fuori questa idea. Abbiamo messo su una chat, la nostra chat si chiama, abbiamo dato un nome proprio venuto così dal cuore subito, si chiama Uniti per Gesù, e lì dentro man mano abbiamo inserito tutti quei jolly che hanno la possibilità di avere questo sistema di WhatsApp, e anche gli adoratori che con generosità volevano dare qualche disponibilità in più per stare con Gesù. Il sistema funziona, è gestito da un responsabile che settimanalmente mette dentro i turni vuoti, ecco, li mette, prima sono scritti su un foglio al computer o a penna, poi fa una foto a questo foglio e lo pubblica. E lì dentro ci sono turni vuoti della settimana, non sono quelli fissi, cioè non sono quelli che fanno parte del quadro generale della cappellina, ma sono quelli che man mano si rendono liberi. E quindi sono le nostre anche emergenze, perché magari non siamo riusciti a trovare chi poteva andare, le pubblichiamo lì. E devo dire, io con tanta sorpresa, ma come sono sorpresa io, sono sorpresi tutti gli altri responsabili di fasce, responsabili generali, coordinatori di ora e anche gli adoratori stessi, che questo sistema, che sembrava iniziare così arrancando, in realtà è diventato un sistema proprio di donazione, proprio esplosivo, cioè tantissime persone si sono aggiunte, tanti jolly stanno collaborando, e devo dire che da lì sono nati anche degli adoratori che poi, iniziando così a sostituire, come sappiamo, poi Gesù cattura, rapisce, e così da diciamo da jolly sono diventati anche adoratori fissi.
Ecco, grazie,
insomma, questa è una piccola testimonianza di quello che stiamo facendo anche qui, e ringrazio
grazie
il Signore,
Stefania,
per questo.
Grazie, anche questi strumenti, questi mezzi di comunicazione sociali possono aiutarci nel servire bene il Regno di Dio, quindi da discepoli a missionari virtuali, missionari elettronici, missionari nella vita, e ogni modo, ogni strumento che noi conosciamo è bello, è utile, è valido per poter testimoniare la gioia dell'incontro con il Signore. Pronto?
Buonasera padre, sono Mara, chiamo da Roma. E io faccio parte dell'adorazione perpetua nella parrocchia Sant'Ireneo, non
sì.
So se la conosce, qui a Roma, anche noi circa da un paio d'anni, adesso abbiamo fatto un anno e mezzo, insomma quasi, che facciamo questa adorazione di 24 ore. Io volevo testimoniare questo, sono rimasta vedova circa un anno e mezzo fa e poco dopo, ringraziando il Signore, ho incontrato una signora che mi ha portato delle preghiere della Madonna che scioglie i nodi. E lì quella sera proprio il parroco della parrocchia Sant'Ireneo cercava delle persone per pregare la notte, perché c'erano i posti molto vuoti. Io gli dissi che mi avrebbe fatto molto piacere di notte, perché è giorno lavoro. E lui dice, ma come fai? Ce la farò. Ecco padre, io vorrei dire veramente al mondo intero che io faccio un lavoro molto pesante, lavoro al policlinico, lavoro 8 ore al giorno di pulizia, lavo pavimenti, bagni, insomma faccio le pulizie in ospedale. E devo dire che io alla mattina vado a letto alle 11 la sera circa, se la famiglia questo mi impegna, alle 2 mi alzo, alle 3 sono in adorazione, alle 5 esco dall'adorazione, il martedì e il venerdì notte, e tutto il giorno sono in policlinico a lavorare, e sinceramente sono veramente, il Signore mi ha ridato mio marito, perché lo sento vivo, lo sento presente, e la mia famiglia si è riunita, perché con questa morte eravamo un po' dispersi. E Gesù è vivo in mezzo a noi e ci fa sentire anche le nostre anime insieme ai nostri cari defunti che sono in cielo, che anche loro sono vivi in mezzo a noi, che ci guidano in questo cammino così faticoso della vita terrena. Io vi ringrazio di questa trasmissione bellissima, perché spero che anche un giorno i miei figli possano capire quanto è importante adorare il Signore non nel fracasso del mondo, ma nel silenzio. E vi ringrazio molto. Pace e bene a tutti.
Grazie Mara di questa bellissima testimonianza. Porta il nostro saluto a Don Tonino Panfili, con il quale siamo stati in parrocchia insieme e che ha avuto la gioia di dire il sì quando abbiamo proposto l'adorazione perpetua nella sua parrocchia, e adesso lui è un grande entusiasta di questa adorazione perpetua di Sant'Ireneo. E lui stesso aveva dato la sua gioiosa adesione all'adorazione eucaristica alla parrocchia di Santa Maria di Nostra Signora di Fatima a Tolmarancia, dove c'è l'adorazione eucaristica anche quotidiana. E Don Tonino è davvero innamorato di questa adorazione eucaristica, infatti i frutti sono quelli che tu stessa, Mara, ci hai detto. Pronto?
Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Io sono Maria Speranza e chiamo da Assisi. Sono francescana e insomma sin da piccola ho amato molto l'adorazione e volevo innanzitutto ringraziare Gesù e per tutti i doni oggi, per quelli che non lo ringraziano, ma per tutti quelli che oggi l'hanno ringraziato lì nella trasmissione, per questa grande benedizione, per questa adorazione eucaristica che sta essendo venendo istituita, no? Pronto?
Sì, sì.
Ecco, e praticamente sono sin da giovane ho partecipato all'adorazione perpetua e ho partecipato anche all'adorazione perpetua anche oltre che in Italia. Sono stata anche in Francia come terziaria e voglio dire che veramente l'adorazione eucaristica è la forza dell'amore nell'universo, no? Che veramente è solo l'adorazione, come ha detto la Madonna Fatima, può creare amore, come diceva San Massimiliano, solo l'amore di Gesù, Gesù Eucaristia, con il suo trionfo, con il suo riconoscimento, credo che porterà una civiltà dell'amore. Quindi ringrazio tutte le persone che si adoperano. Io ora sono da tanti anni ammalata, però mi unisco sia a Radio Maria sia alle adorazioni così che faccio sul mio lettino di sofferenza, però ecco, sono felice che c'è questo, che in Italia ho visto e anche in altre nazioni ho potuto sperimentare questa gioia immensa dell'adorazione anche con le notti di preghiera, perché Dio ama chi dona con gioia, anche facendo dei sacrifici le notti, però è sempre Lui che dona amore a noi, che dona la gioia nella sofferenza, nelle prove, e ci dà la forza di amare, di portare la gioia e l'amore nel mondo. Ecco questo.
Grazie, Suor Maria Speranza. Abbiamo speranza proprio anche da offrire agli ammalati che sono in ascolto, attraverso le parole di questa nostra sorella da Assisi, perché anche nella malattia il Signore è presente vicino a noi, anche quando noi siamo chiusi nelle nostre case per la malattia o per l'anzianità e non usciamo dalle nostre case, è il Signore che ci viene a visitare. È importantissimo il ministero dei ministri straordinari della comunione, che quando portano la comunione agli ammalati sono invitati proprio dal rito stesso a soffermarsi in adorazione con gli ammalati, proprio perché possano sentire la gioia della presenza del Signore, la gioia dello stare con Lui, non soltanto del riceverlo, ma anche di sostare, di soffermarsi alquanto in adorazione con Lui. È una gioia di stare con il Signore. Pronto?
Pronto, Padre Alberto Pacini, sono Francesco da Palermo. Chiamo intanto per salutarti, ma soprattutto chiamo per dare la mia testimonianza come adoratore nella parrocchia di Santissimo Salvatore a Palermo da Don Enrico Campino. L'occasione ti porto i suoi saluti. Io volevo testimoniare, diciamo, l'adorazione notturna, diciamo quasi ogni sera, perché a Gela ho iniziato, infatti ti ho incontrato a Gela molti anni fa, poi mi sono trasferito e fortunatamente ho avuto la grazia di poter adorare incessantemente Cristo in questa parrocchia, dove la mia esperienza, che vorrei, diciamo, dire a tutti gli italiani, tutti i miei fratelli e sorelle che mi stanno ascoltando in questo momento, è che nell'adorare realmente abbiamo la grazia di potersi trasformare, ma non soltanto trasformare la nostra vita, perché molto spesso io, facendo l'esperienza, diciamo, di com'ero lontano dal Signore, dove ero radicato nei vizi, nell'adorare ho visto realmente come la forza viene solo ed esclusivamente da Lui, solo ed esclusivamente da Lui. Ho visto che come nell'adorazione tutto è dono, noi dobbiamo soltanto dare il nostro contributo nella presenza e nel sacrificio, come ci chiede la Madre Maria. Potere, diciamo, stare là anche in silenzio, tante volte mi capita di non poter dire niente, di non saper dire niente, perché sai com'è, non sempre abbiamo l'entusiasmo di poter dare il nostro cuore al Signore, ma Lui ci accetta per così come siamo. Poi volevo dire anche un'altra cosa importante, che nell'adorazione ho visto che tanti fratelli che erano lontani, anche i miei colleghi che erano lontani, si sono avvicinati alla fede, diciamo, alla preghiera, e quindi è importante l'adorazione anche come riparazione, diciamo, per la conversione di tanti fratelli che sono lontani, diciamo, dal Signore e che purtroppo sono lontani da capire il senso della vita. Ecco, questa è la mia esperienza e con l'occasione, ti ripeto, ti volevo risalutare, Don Alberto.
Grazie Francesco di questa bellissima testimonianza. E colgo l'occasione per salutare Don Enrico Campino, che ho sentito pochi minuti fa, il quale si trova adesso in processione eucaristica. Avrebbe lui stesso voluto salutare i radioascoltatori di Radio Maria nell'occasione di questa settimana eucaristica, in cui si celebra un po' il terzo anniversario dell'adorazione perpetua, e sono visitati da una reliquia di Santa Gemma Galgani. E coglie l'occasione di questa trasmissione, Padre Enrico, per comunicare a tutti i giovani l'esperienza di formazione all'adorazione eucaristica che si tiene il martedì sera alle ore 21 alla parrocchia del Santissimo Salvatore a Corso dei 1751 di Palermo. E vorrei cogliere adesso questi ultimi istanti della trasmissione per ringraziare i gentili radioascoltatori e quanti hanno reso possibile questa ricca e ricchissima trasmissione, ricca di speranza, ricca di gioia, ricca di una presenza viva di Gesù. O Signore Dio nostro, per la intercessione della Vergine Santissima, tua e nostra Madre, noi invochiamo la tua santa benedizione su quanti hanno ascoltato questa trasmissione, su quanti l'hanno resa possibile. E scenda la tua benedizione, tu che sei Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buonasera a tutti, a risentirci.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.